Quid agitis, peregrinatores?
Bentornati a tutti alla Liburna Temporale, mettetevi comodi, il viaggio riprenderà da dove abbiamo lasciato la scorsa settimana, ovvero dall'infruttuosa impresa austriaca in terra trentina, la cosiddetta spedizione punitiva, e ritorniamo sul fronte tanto amato da Cadorna, ovvero il fronte isontino.
Dopo aver trattato della battaglia degli Altipiani in maniera anche abbastanza ampia, è arrivato finalmente il momento di andare avanti e occuparci dell'evento bellico conseguente. Abbiamo già discusso di quali furono le conseguenze da un punto di vista del morale dei soldati, anche da un punto di vista mediatico, e persino da un punto di vista strategico per quanto concerne la battaglia degli Altipiani. Ma essa porterà altri strascichi molto importanti ai fini della sesta battaglia del Disonso proprio. Mi riferisco in particolare a motivazioni di ordine politico. Infatti è vero che l'Italia riuscì a vincere quella battaglia, ma sicuramente vi fu un fortissimo terremoto sia nell'alto comando dell'esercito sia anche nello stesso governo italiano. Infatti il panorama politico italiano fu certamente scosso dalla battaglia di Altipiani, ma soprattutto dal modo in cui gli austriaci riuscirono con così tanta facilità a sorprendere il comando italiano. Ebbene, sicuramente, dopo la battaglia di Altipiani, tutti si sarebbero potuti definire miracolati. Perché? Perché si era evitata la più grande disfatta che sarebbe mai potuta avvenire. Si era evitata la capitolazione, per l'appunto. Ma una persona, in particolare, fu sicuramente la più fortunata di tutte. Mi riferisco a Cadorna. Infatti, Cadorna, dopo gli eventi accaduti appunto tra la primavera e l'estate del 1916, rischiò il posto, diciamo, e gli era particolarmente inviso al capo del governo, Salandra, il quale meditava già da tempo in realtà di sostituirlo con un altro capo di stato maggiore, vuoi perché i successi non arrivavano sul campo e poi anche per piccole defaillance, come appunto quella che consentirà agli austriaci di attuare la Fruyar Offensive. A cadere però non fu Cadorna, bensì il governo Salandra, il quale fu sfiduciato dal Parlamento, e al suo posto subentrò Boselli, che poi ricorderemo come un aderente al partito fascista. Boselli, rispetto a Salandra, non aveva probabilmente tutte le carte necessarie, tutte le carte in tavola, quindi una piena visione d'insieme, per poter giudicare l'operato di Cadorna. Quindi sarebbe stato sciocco da parte sua arrivare e causare uno sconvolgimento tanto grande quale quello di cambiare il capo di stato maggiore. Perciò non se ne fece niente. Cadorna rimase al suo posto, senza alcuna critica, tra l'altro. Lo stesso Cadorna, però, non era certo un sempliciotto. E capì subito che aveva rischiato tantissimo, sia lui che anche l'Italia, il paese. E quindi capisce che c'è bisogno in quel momento di una vittoria importante e subito. Infatti, se da un lato è vero che aver respinto l'offensiva austriaca aveva portato un fortissimo morale nelle truppe italiane, è anche vero che sugli altipiani erano morti 147.000 uomini e si erano perse delle posizioni difensive molto importanti, che di fatto causeranno, a livello psicologico e anche tattico chiaramente, nell'Italia una certa difficoltà di poter abbandonare completamente il fronte trentino per dedicarsi, come si faceva prima, al fronte isontino, perché ci sarà sempre paura che appunto da posizioni favorevoli gli austriaci possano ripetere quel che avevano fatto nel maggio del 1916. Dunque è necessario capire qual è la situazione militare a livello mondiale in questo momento, per quanto concerne quantomeno l'Austria-Ungheria. Dopo l'offensiva di primavera, gli austriaci erano fortemente provati, chiaramente, perché avevano perduto un'ottima opportunità e anche tanti effettivi, ma anche gli italiani avevano perso molte forze per difendere il territorio, anzi ne avevano persi ben più degli austriaci. E di contro dobbiamo anche dire che avverrà qualcosa nel mese di giugno che di fatto sarà molto propizio per gli italiani. Infatti ricorderete che, parlando della battaglia di Altipiani, avevo detto che Cadorna dormiva di fatto sogni tranquilli perché sapeva che i russi avrebbero dovuto pianificare un'offensiva nei confronti degli austriaci di lì a poco. E infatti non furono tanto gli italiani a beneficiare di questo attacco potenziale dei russi, quanto gli stessi russi a beneficiare invece dell'attacco austriaco nei confronti dell'Italia. Infatti, pochi giorni dopo l'inizio dell'offensiva di primavera, attuarono quel piano che tanto tranquillizzava Cadorna, la cosiddetta offensiva Brasilo, dal nome del generale che la portò avanti per l'appunto. E quindi questa battaglia, questa offensiva russa, non durerà pochi giorni come avveniva sul fronte italiano, ma durerà mesi, durerà fino a settembre del 1916. E questo quindi terrà impegnati moltissimi austriaci proprio sul fronte orientale e consentirà agli italiani di fare quel che speravano, aspettavano da tempo. Infatti Cadorna aveva già da diverso tempo pronto un piano per un'offensiva decisiva sul Isonzo. Il suo piano però non prevedeva la conquista di Gorizia, che è quello che poi avverrà nel corso di questa sesta battaglia, ma cercava solamente di mettere in sicurezza la riva di destra dell'Isonzo. Ora, per comprendere cosa voglia dire riva di destra e riva di sinistra, facciamo pure un po' di idrografia. La riva di destra è sostanzialmente la riva che, partendo dalla sorgente, si trova a destra. Quindi non si deve considerare nord e sud, ma dove si trova la sorgente. Pertanto, se un fiume ha la sorgente a nord e va verso sud, la riva di destra sarà quella a ovest, e quella di sinistra quella ad est. Precisato ciò in maniera doverosa, è anche necessario considerare in che condizioni si sarebbe trovato chi avesse voluto provare ad attaccare Gorizia nel 1916. Allora, come abbiamo detto, c'è intanto il fiume Isonzo, che svolge un ruolo molto importante, perché è una difesa naturale di per sé. Non parliamo di un torrente. Allora, al di qua, quindi sulla riva destra del fiume Isonzo, abbiamo dei massicci montuosi che di fatto costituiscono un'ulteriore difesa naturale. Parlo del Monte Sabotino, delle alture del Podgora e di Oslavia, e poi dall'altra parte invece del fiume, quindi sulla riva di sinistra, abbiamo intanto il centro abitato, che quindi si trova al di là dell'Isonzo, e poi troviamo a nord il Monte Cook, il Monte Vodice e il Monte Santo, che di fatto costituiscono una vera e propria difesa non tanto per la città di Gorizia quanto per il Monte Sabotino. E ad est della città di Gorizia troviamo il Monte Vecchio e il Monte San Gabriele, che vanno a chiudere sul retro la città, e a sud la chiave di volta di tutta questa cinta montuosa, cioè il Monte San Michele. Ora, occupandoci prima della parte occidentale di questo mini fronte, il Monte Sabotino è sicuramente il più importante di questa catena. Intanto dobbiamo precisare che non si tratta di importanti vette, non sono molto alti questi monti. Il più alto è proprio il Sabotino, che supera di poco i 600 metri. Ma la vera forza, e quindi la vera difficoltà che costituiscono questi monti, è proprio i loro strapiombi, ecco, sul fiume Isonzo, è chiaramente il fatto che, essendo così tanti tutti intorno, vanno un po' a proteggersi a vicenda, come dicevamo precedentemente. Inoltre il Sabotino si trova in una posizione che è del tutto particolare, infatti si trova lì dove l'Isonzo fa un'ansa, e quindi è doppiamente difficoltoso riuscire ad assaltarlo da un lato e dall'altro, perché ci si trova poi sempre il fiume davanti e dietro di questo il Monte Cook, il Vodice e appunto il Monte Santo. Non è un caso quindi che tutti i tentativi passati di assaltare il Sabotino o le altre alture in generale si siano chiusi con una sconfitta, uno stallo, se preferiamo, perché semplicemente non si riusciva a conquistare una di queste chiavi di volta che appunto sono il Sabotino e San Michele. Ora, se il Sabotino, che quindi si trova a nord-ovest di Gorizia, dove Isonzo fa un'ansa, era considerato proprio inespugnabile, tutti gli assalti erano falliti miseramente e non si capiva come si sarebbe potuto prendere questo monte. Di contro invece il San Michele si trova più a sud di Gorizia, era stato preso più volte dagli italiani, ma gli austriaci erano sempre riusciti, con controffensive rapidissime, a scalzare le prime linee stanche per aver combattuto e a riprendersi le posizioni. Ma Cadorna sente che adesso tutto è differente. Adesso può riuscire a mettere in sicurezza quantomeno la riva destra del Disonso. Ma come? Perché? Che cosa è cambiato? Allora, intanto, come abbiamo detto, ci sono varie motivazioni di ordine strategico, del morale dei soldati e anche della determinazione, che sono scaturiti da quanto abbiamo detto precedentemente. Ma da un punto di vista pratico, sul campo, chi combatte, cambia pure qualcosa. Infatti, cambia l'attenzione prestata alle trincee. Infatti, da dei muretti a secco, da cui si partiva per assaltare il Sabotino prima, si passa poi a delle trincee profonde, fino a 2 metri, che i soldati apprezzeranno in quanto riuscivano anche a passare i muri con il rancio per gli stessi soldati. Poi cambia anche un qualcosa di più importante, probabilmente per l'assalto. Infatti, quando si assaltavano le trincee nemiche, doveva esserci un lavoro preparatorio. Prima, alcuni soldati specializzati a fare ciò e probabilmente particolarmente sprezzanti del pericolo, andavano la sera prima, o comunque quando la situazione era più calma, quando non si destavano sospetti, a tagliare materialmente con delle cesoie il filo spinato che andava a costituire i reticolati a difesa delle trincee. Quindi questo, come potete capire, spesso falliva, spesso si veniva scoperti e si moriva lì mentre si provava a tagliare il filo spinato. Altrettanto spesso però ci si riusciva per volontà degli stessi difensori, perché quando si andava ad aprire un piccolo varco in un piccolo settore del reticolato, come i Termopili ci ricordano bene, nel punto più stretto in cui si passa, in quello stesso punto ci saranno più caduti. Infatti si andavano a mettere le mitragliatrici a difesa di questi buchi lasciati nel reticolato e poi lì avveniva la mattanza sostanzialmente. Quindi si provava anche in altri modi a abbattere questo reticolato a difesa delle trincee, che era molto insidioso, perché dovete immaginare il filo spinato che non solo fa male, chiaramente, che è la cosa minore, ma rallenta il movimento e quindi espone al fuoco appunto delle mitragliatrici. Quindi si provava, come ho detto, con i cannoni, con le artiglierie, a distruggere questo reticolato. Ma solitamente ciò non funzionava perché le artiglierie erano poco precise, non riuscivano a colpire esattamente sul reticolato. Quindi si passò a un'innovazione che sarà fondamentale per la presa di Gorizia, cioè la bombarda. La bombarda è in un certo senso un piccolo mortaio, portatile per l'appunto, che vedrà anche poi specializzarsi interi reparti nell'utilizzo della stessa, e avendo una gittata minore e delle munizioni di un calibro decisamente più contenuto, sono delle granate sostanzialmente, si riuscirà con maggiore precisione a colpire proprio il reticolato, facendolo saltare, spezzandolo e quindi aprendo grandi varchi verso le trincee nemiche. Detto ciò, è chiaro che gli italiani sono riusciti, in qualche modo, quantomeno da un punto di vista di equipaggiamenti, di preparazione, a porsi in una condizione tale da poter riuscire ad attuare il piano di Cadorna. Ma vediamo questo piano come sarà attuato. Allora, prima vi ho detto sostanzialmente, vi ho anticipato, vi ho già diviso, ecco, le alture intorno a Gorizia. Vi ho parlato di una posizione al nord, che comprende sostanzialmente il Sabotino, e poi dietro i monti Puck, Santo e Vodice, che però non saranno chiaramente oggetto di questo primo piano, perché si trovano sull'altra sponda del fiume. Poi vi ho parlato di una parte centrale, dove si trovano le alture di Oslavia e del Podgora, che sono di fatto il vero punto di accesso alla città di Gorizia, perché dal Sabotino era molto più complicato, chiaramente, e c'erano anche più ponti nella zona del Podgora e di Oslavia. E poi vi ho parlato di una parte sud, dove San Michele comunque impera nel tutto. Ebbene, il piano di Cadorna prevede un attacco decisivo sul Sabotino, per prendere appunto il controllo di questa testa di ponte, e dei diversivi, diciamo così, nella parte centrale. Poi il duca d'Aosta, che tecnicamente era un sottoposto di Cadorna, deciderà di agire anche lui sul Monte San Michele, in autonomia sostanzialmente, in quello che inizialmente sarebbe dovuto essere un attacco diversivo, ma poi diventò, proprio sotto la spinta dello stesso duca d'Aosta, un vero e proprio attacco al monte. Quindi le due chiavi di volta la difesa goriziana erano obiettivo di attacco di fatto. Partendo probabilmente dal fronte più interessante che si è venuto a creare, cioè quello a nord sul Sabotino, dobbiamo dire che il monte era definito inespugnabile, quindi nessuno si sarebbe mai aspettato una presa del monte in tempi tanto brevi come quelli che invece riuscì ad ottenere il Regio Esercito. In particolare, però, si deve la riuscita di questa azione al genio militare di Badoglio, che era il comandante in campo per quel settore. Infatti Badoglio capisce una cosa importantissima, cioè se le trincee sono lontane, si deve correre di più tra una trincea e l'altra. E correre di più nella terra di nessuno vuol dire essere esposti per più tempo al fuoco nemico, dunque partire in 100 e arrivare in 10. Più vicini si parte, meno perdite si avranno prima di giungere al vero e proprio combattimento. Quindi deve capire qualche modo per riuscire ad avvicinare le trincee. Sicuramente non può andare a costruire una nuova trincea più avanti, perché sarebbero falciati mentre ci provano. Quindi, con un vero e proprio genio, riesce a costruire, a far scavare, chiaramente non lo faceva lui materialmente, a far scavare delle gallerie che porteranno a pochi metri dalle linee nemiche. Quindi lui sostanzialmente scava una trincea partendo dalla propria, che va ad arrivare fino al punto desiderato. A ciò si deve aggiungere che finalmente, dopo un anno di guerra, gli italiani avevano capito come si usano queste artiglierie. Infatti se prima, secondo loro, lo scopo era quello di far male al nemico, distruggere le trincee, causare qualche perdita, cose che, come abbiamo detto, non avvenivano per niente, perché le trincee non venivano danneggiate per quel che ho detto prima, i nemici non venivano uccisi perché si andavano a riparare nelle caverne sottostanti le loro trincee all'avanguardia. Per capirci, le trincee austriache erano un hotel a 5 stelle e quelle italiane erano un bed and breakfast. Si capì finalmente che lo scopo dell'artiglieria doveva essere diversivo prevalentemente. Infatti, si utilizzò in questo primo momento della presa del Sabotino l'artiglieria come deterrente verso il nemico. L'uso dell'artiglieria serviva proprio per far nascondere gli austriaci, cosicché, da posizioni tanto avanzate, quali quelle che Badoglio era riuscito a mettere in atto, si poteva muoversi verso la posizione nemica subito dopo la fine del cannoneggiamento, non dando il tempo agli austriaci di rimettersi nelle loro posizioni, trovandoli quindi il più delle volte ancora nascosti all'interno delle caverne. Presa quindi la vetta del monte in non più di mezz'ora, tra l'altro vetta che vi consiglio di andare a guardare per esempio su Google Earth, la trovate subito a nord di Gorizia dove c'è proprio l'Ansa dell'Isonzo, e la riconoscerete per un motivo particolarissimo, cioè che se andate a guardare bene proprio si vede chiaramente la scritta Tito sul versante italiano, che poi chiaramente con le rivalità tra Jugoslavia e Italia qualche simpaticone si divertì ad attuare in serate con delle fiaccole, e quindi per farla vedere dal versante italiano per l'appunto, ma chiusa questa parentesi che vi consiglio comunque di andare a guardare per ridere un po', dobbiamo dire che Badoglio dovette anche resistere ai classici contrattacchi austriaci che arrivarono chiaramente sul Sabotino, ma gli austriaci erano anche abbastanza demotivati, probabilmente stupiti per aver perduto il Monte Sabotino, cosa mai accaduta, e quindi non riuscirono a riottenere il monte. Addirittura Badoglio ebbe modo successivamente di posizionare la prima passerella sul Isonzo, nei pressi di San Mauro, che avrebbe potuto quindi condurre gli italiani proprio nella città di Gorizia. Ma non fu Badoglio il primo a entrare a Gorizia. Infatti, come vi ho detto, l'attacco italiano era stato perseguito anche su altre parti del fronte, in particolar modo sulle alture centrali. Quello che doveva essere un attacco diversivo divenne di fatto una conquista anche lì delle alture del Podgora e di Oslavia, che di fatto costituivano la vera e propria porta per Gorizia. Però non fu così facile il tutto, e non fu anche così scontato. Infatti sul Podgora gli italiani non riuscivano a sfondare, perché gli austriaci comunque difendevano bene il pendio e non potevano essere aggirati, perché l'unico modo per entrare sul Podgora dal retro era quello di passare da un sottopassaggio ferroviario che gli austriaci avevano trasformato in un fortino. Ora, in quel sottopassaggio avverrà probabilmente l'azione chiave dell'avanzata italiana sulle alture centrali. Infatti, Angelo Baruzzi, un soldato, si recherà in quel sottopassaggio con un manipolo di uomini e, entrando dentro con la rivoltella spianata, sosterrà di essere accompagnato da un intero plotone che ha cinto di fatto d'assedio quel sottopassaggio. Quindi gli austriaci si arrendono. Ci sono oltre 200 soldati austriaci che di fatto si arrendono a un manipolo di gli italiani, grazie appunto a un bluff. Probabilmente questo Angelo Baruzzi era un ottimo giocatore di poker e riuscendo a sgomberare il passo, si fece poi notare dagli italiani che stavano assaltando il Podgora e questi, presi probabilmente da un impeto dovuto alla visione quasi angelica che vedevano sotto di loro, riuscirono quindi a sfondare sul Podgora e probabilmente anche gli austriaci, credendo di essere stati di fatto aggirati, scapparono. Poi ovviamente arrivarono i rinforzi e si riuscì a prendere così le posizioni sul Podgora, dovendo anche precisare però che non fu tutto così epico come vi ho detto, perché effettivamente era già arrivato un ordine di ritirata per gli austriaci, quindi erano rimasti a difendere quella zona soltanto i pochi a cui non erano ancora arrivate le informazioni per via delle comunicazioni che erano state interrotte a causa dei bombardamenti, di cannoneggiamenti anzi. Una volta preso quindi l'alture del Podgora e di Oslavia, gli italiani vedevano Gorizia. Al di là del fiume, però, gli austriaci si erano ben premurati di far cadere i ponti durante la loro ritirata, ma ciò in qualche modo non servì a fermare l'impeto italiano rinvigorito dalle vittorie su Sabotino e sulle alture centrali. Così gli italiani si improvvisarono un nuotatori olimpici e guadarono, non senza qualche perdita, il fiume Isonzo, riuscendo quindi ad entrare in città di fatto per la prima volta a issare il tricolore. Poco dopo, grazie alle passerelle piazzate, e grazie anche al ponte di Lucinico, che gli austriaci non erano riusciti ad abbattere completamente, anche la cavalleria poté entrare finalmente in città. E quindi Gorizia, di fatto, era appena caduta in mano italiana e in mano italiana resterà proprio fino alla battaglia di Caporetto. È l'8 agosto quando cade Gorizia. La battaglia era iniziata il 6 agosto, quindi servirono 2 giorni per riuscire ad ottenere l'obiettivo, che di fatto sarà l'unico grande obiettivo ottenuto dal comando italiano nel corso di questa guerra. Gli altri obiettivi erano Trieste e Lubiana, che di fatto non arriveranno mai in mano italiana sotto forma di occupazione, ma soltanto poi Trieste riuscirà ad essere ottenuta nei trattati di pace. 2 giorni, quindi, quelli necessari a prendere la città di Gorizia, ma la battaglia durerà fino al 17 di agosto, come mai? Ebbene, tutti coloro i quali erano restii nell'attaccare Gorizia, quindi nell'attraversare di Sonsu prima del 6 di agosto, di fatto giorno 8 divennero improvvisi sostenitori dell'avanzata a oltranza. Pensate, addirittura Cadorna, che già si immedesimava in un allenatore della nazionale italiana con quel catenaccio tanto amato, di fatto dopo aver visto i grandi successi ottenuti in quei primi 2 giorni di battaglia, disse a tutti i soldati: mettetevi le ali ai piedi, proprio queste parole, e quindi cercate di avanzare il più possibile. Gli italiani infatti pensavano che gli austriaci avrebbero ripiegato sulla terza linea di difesa, e invece no, gli austriaci ripiegheranno sulla seconda linea, quella appunto composta dal Vodice, il Monte Santo, il Monte Cook, poi il Monte Vecchio e San Gabriele, e quindi una linea molto vicina a Gorizia. Pensate che il Monte Vecchio e il Monte San Gabriele erano utilizzati addirittura dagli austriaci per difendere le alture del Podgora e di Oslavia. Quindi c'è una vicinanza abbastanza fattuale. Ed è proprio lì, sulla seconda linea di difesa austriaca, che si vanno a interrompere, a infrangere i sogni di Cadorna. Già Cadorna probabilmente quando andava a dormire la sera in quei primi giorni sognava Lubiana. Sognava un'avanzata veloce sulla Bainzizza, la presa di Lubiana, una cintura su Trieste, probabilmente già immaginava la marcia trionfale per le vie di Roma. E invece no, non sarà così perché gli italiani per l'appunto impiegheranno una decina di giorni a scontrarsi, a schiantarsi sui monti della seconda linea difensiva austriaca senza riuscire di fatto ad ottenere nulla, a non avanzare più per niente. Infatti gli austriaci non erano per niente in rotta, anzi avevano in maniera abbastanza lucida e razionale deciso di attestarsi, di fermarsi e di indietreggiare proprio sulla seconda linea di difesa che era costituita anche di difesa d'avanguardia per l'appunto. Dunque, anche qui, finita la battaglia del 17 di agosto, è arrivato il momento di fare i conti. Allora, sicuramente gli italiani avevano preso una città molto importante, quella di Gorizia, che avrebbe, quantomeno nei piani, aperto le porte, se non su Lubiana, almeno su Trieste. Ma così di fatto non fu, perché Trieste non sarà presa fino all'armistizio del 1918. D'altro canto, si poteva quantomeno vantare una vittoria epica, una grandissima vittoria sul Sabotino, sulle Alture Centrali e in generale in tutta la Sesta Battaglia. Ma forse più che sul Sabotino non si poteva vantarsi più di tanto, perché come abbiamo detto gli austriaci, dopo aver perduto il Sabotino, avevano iniziato a ricevere i primi ordini di ritirata verso Oriente. E le perdite italiane erano state moltissime. Gli italiani erano arrivati a perdere 50.000 uomini in questa battaglia, e gli austriaci sulle 40.000 circa. E quindi diciamo che a livello storico poi è stata rivalutata decisamente la Sesta Battaglia di Sonso. Ci si è chiesti, è stata davvero utile la presa di Gorizia, specialmente considerando che un anno dopo sarà persa con la disfatta di Caporetto e sarà recuperata poi solamente dopo la battaglia di Vittorio Veneto? Chiaramente da un punto di vista attuale, corrente, considerando il momento storico in cui è stata presa Gorizia, la conquista della città fu davvero utile, perché per l'appunto apriva diverse porte su un possibile proseguimento della guerra. Col senno di poi, però, chiaramente la situazione cambia. Si vanno ad aggiungere dei fattori che non erano intellegibili al momento in cui è stata attuata la conquista della città. Quindi ritengo del tutto inutile andare a valutare a posteriori se sia stato utile o meno prendere la città, se non considerando invece soltanto i dati disponibili prima della stessa attuazione del piano per l'appunto.
Con la presa del Sabotino non si risolsero i problemi. Al di là dell'Isonzo c'era un'altra linea di monti, la linea Vodice, Cucco o Cuc in sloveno e Montesanto. Beh, l'alto comando italiano non l'aveva trascurato. Infatti la creazione, l'attacco, le manovre a Plava servivano anche a quello, infatti Plava si trova proprio sotto il monte Cucco. E anche le operazioni a Tolmino non erano casuali, servivano per creare una sorta di manovra tenaglia, quindi c'era la direttrice di Gorizia, Plava e Tolmino, in modo tale da cercare di circondare tutte quelle alture che ponevano ostacolo all'avanzata italiana. La presa di Gorizia fu una vittoria strategica e morale, non ci sono dubbi. Tuttavia, le nuove posizioni difensive italiane non erano salde e sicure. Il Monte Santo rappresentava la più grande minaccia per la difesa di Gorizia. Dobbiamo ricordarci sempre il sistema difensivo austriaco fatto di più linee. Postazioni per l'artiglieria, appunto, essendo un monte ed essendo più alto, era facile bombardare le postazioni difensive italiane dall'altura. Però la tattica utilizzata sul Sabotino faceva ben sperare. Non fu una carica a testa bassa come al solito, dove alla fine si otteneva poco o nulla. Fu un vero e proprio assedio, come se il Vodice fosse un antico castello medievale. Purtroppo non verrà mai più replicata questa strategia. Ma anzi, con la settima battaglia si inaugurarono le famosissime spallate di Cadorna, ovvero degli attacchi brevi e intensi su settori limitati. Già questo basterebbe come dimostrazione che Cadorna non aveva imparato dalle precedenti battaglie. Però si aggiunse anche un altro piccolo fatto. La linea era di conquistare l'altopiano a Bainsizza e poi dirigersi subito verso Trieste, una città irridenta, simbolo di guerra alla fine, come anche Trento. Per far ciò, la Regia Marina propose a Cadorna di fare un'operazione di sbarco in Istria per permettere l'aggiramento delle difese austriache e facilitare la conquista di Trieste. Ovviamente Cadorna rifiutò questa idea e continuò con la sua linea fatta di attacchi a testa bassa sulle postazioni nemiche. E per far ciò cercò di ottenere una superiorità numerica sia nei numeri dei soldati sia nel numero delle artiglierie. 18 settembre 1916, settima battaglia dell'Isonzo, risultato un nulla di fatto. Nonostante il tiro dell'artiglieria in combinazione con i bombardamenti aerei, si replicava il solito canovaccio, ovvero i soldati austriaci si ritiravano in seconda linea nel momento in cui terminavano i vari bombardamenti, tornavano in prima linea pronti a difenderla dagli attacchi italiani. In aggiunta ci fu anche il problema del maltempo. Come se fosse un segno del destino, come per far capire che non era quella la linea giusta per vincere la guerra. L'unica cosa certa è che ci furono gravi perdite da entrambe le parti. Insomma, alla fine si trattava comunque del solito pareggio, per dirla in maniera sportiva. Anche l'ottava battaglia, combattuta tra il 10 e il 12 ottobre nella zona del Monfalconese, riportò sempre lo stesso esito, come anche accadeva nelle precedenti battaglie. Magari conquista anche di poche centinaia di metri da parte degli italiani, ma non erano risultati rilevanti per riuscire a sfondare e trionfare. La nona battaglia diede, rispetto alle altre due, dei risultati più concreti. Combattuta tra il 31 ottobre e il 4 novembre, era l'ultima battaglia dell'anno prima della pausa invernale, visto che l'altopiano carsico era spazzato dalla bora e il clima diventava sempre più rigido, nonché, come già citato prima, anche i problemi del maltempo che rallentavano tantissimo le operazioni di attacco. Nella zona di Gorizia ci fu una quasi conquista del Monte San Marco, quasi, perché l'esercito italiano si attestò a quota 171 e non riuscì ad espugnare la vetta. Mentre sul Carso si registrò quello che poi fu il punto massimo di avanzata sul Carso da parte dell'esercito italiano, ovvero la linea del fronte si spostò su Castagnevizza. La vittoria sulle alture attorno a questa località determinarono questo spostamento del fronte, che rappresentava e rappresenterà la massima avanzata orientale di tutto il conflitto sul Carso. Passarono parecchi mesi, siamo nel maggio 1917. Cadorna pensa ad una nuova offensiva, pensa anche di avere delle truppe alleate in appoggio che non gli furono date, anche perché il fronte occidentale era parecchio duro e non potevano rischiare di mandare delle truppe in rinforzo agli italiani. Così pianificò la decima battaglia dell'Isonzo in tre fasi. La prima fase prevedeva un lungo cannoneggiamento con le artiglierie su tutta la linea del fronte, da Tolmino fino al mare. Questo sarebbe servito per disorientare l'esercito austriaco. La seconda fase prevedeva di operare nella zona di Gorizia, ovvero di smantellare il sistema difensivo creatosi sul Monte Vodice, Monte Cucco, Monte Santo, Monte San Gabriele. Mentre la terza fase prevedeva l'attacco sul Carso sulla linea tra il fiume Vipacco e Castagnevizza. Il 12 maggio si aprirono le danze. Due giorni di intensi bombardamenti di artiglieria e poi le operazioni vere e proprie dell'esercito. E ci furono dei successi. Ci furono dei successi, la conquista del Vodice, la conquista del Monte Cucco, la conquista anche del Monte Santo, nonché l'avanzata sul Carso fino alle pendici del Monte Armada. Tuttavia fu un fuoco di paglia, il contrattacco austriaco fu feroce, il Monte Santo fu riconquistato dalle forze asburgiche, anche perché le forze italiane non ebbero quel ricambio che sarebbe servito per difendere e mantenere le posizioni. Ricacciarono indietro dalle posizioni di partenza le truppe italiane sul Carso, tentarono di riconquistare il Vodice e il Monte Cucco, ma il generale Gonzaga si distinse anche nella difesa. E terminata la battaglia il 5 giugno, i risultati furono più che evidenti. Sì, la presa del Cucco e del Vodice consolidava la posizione italiana nella zona di Plava e la difesa di Gorizia, ma non era significativo perché il Monte Santo rappresentava la vera spina nel fianco, mentre sul Carso alla fine non ci furono risultati. Ci fu l'iniziale avanzata, ma tutto ciò che era stato guadagnato all'inizio dell'offensiva fu perso. Cadorna non demorde e decide nell'agosto del 1917 di dare il via a una nuova offensiva. L'undicesima battaglia dell'Isonzo di fatto divenne uno spartiacque. Sebbene non ci furono grandissimi successi sul Carso, quello che avvenne nel Goriziano fu incredibile. Finalmente le truppe italiane presero posizione sul tanto agognato altopiano della Bainsizza. Attenzione, presero posizione, non fu conquistato l'altipiano. Però il come è successo aveva dato anche morale. Infatti tutte le truppe asburgiche che difendevano sul limitare l'altipiano dovettero ritirarsi, lasciando anche pezzi di artiglieria alle truppe italiane. In pratica si stava compiendo il disegno di Cadorna, ovvero conquistare l'altipiano e chiudere la partita. Però c'erano alcuni problemi sul fronte interno. L'esercito italiano era stremato, gli stessi metodi di Cadorna verso i soldati, punizioni e quant'altro stavano logorando le truppe italiane, già logorate dalla guerra. Inoltre ci furono anche da sommare le gravissime perdite nelle varie offensive fatte da Cadorna. Insomma, la situazione dell'esercito italiano, per quanto avesse ottenuto una vittoria non dico totale, ma significativa, comunque era una situazione piuttosto vacillante. Anche la situazione dell'esercito asburgico non era delle più brillanti, le numerose perdite, lo smacco sulla Bainsizza non era d'aiuto. Inoltre c'era una situazione di politica interna molto difficile, la coesistenza di popolazioni di nazionalità diverse rendeva il tutto molto instabile. Come ho detto, l'undicesima battaglia fa da spartiacque. Infatti l'esercito asburgico è costretto a richiedere aiuto all'alleato prussiano, che ormai ha il fronte orientale libero dopo la rivoluzione russa. Libero tra virgolette, c'era ancora la faccenda rumena in ballo, però la Romania non era una nazione forte come la Russia. E quindi, come era già avvenuto con l'offensiva in Trentino, la Prussia mandò nuovamente delle truppe sul fronte italiano. 24 ottobre, 12 novembre 1917, dodicesima battaglia dell'Isonzo, ma viene ricordata col nome di disfatta di Caporetto. Il piano fu concordato tra prussiani e austriaci, anche perché i prussiani sappiamo benissimo che erano militarmente più avanzati, più propensi alla guerra e di conseguenza portarono anche nuove tattiche come le portarono in Trentino, ma lì a Caporetto portarono delle tattiche audaci che determinarono anche la vittoria. Più che soffermarmi su le varie tattiche, strategie, le manovre e tutto, vorrei fare un focus sulle cause che portarono alla sconfitta. In primis la cecità di Cadorna, nonostante i bollettini delle spie italiane e i numerosi interrogatori fatti ai prigionieri austriaci, non si capacitava di un attacco nella zona di Caporetto. Si poteva comprendere in parte il suo scetticismo, quella zona era ben difesa, le postazioni italiane erano salde, il Monte Nero e il Monte Colovrat garantivano una difesa di ferro, quindi non preparò in maniera adeguata le difese. Un'altra figura che spicca nella sconfitta di Caporetto è il generale Badoglio. Lui si occupava delle artiglierie, lo ha fatto anche quando si attaccò il Vodice, e anche lì si registrò una sua particolarità. L'ordine di fuoco doveva arrivare direttamente da lui, i suoi sottoposti non potevano prendere iniziative. Questo risultò determinante per la difesa del settore, tant'è che quando iniziò l'offensiva austro-prussiana, i cannoni di Badoglio non spararono, anche perché a livello difensivo decise di metterli in una posizione più avanzata del solito, allungando così le vie di comunicazione. Questa scelta fu molto discussa, Cadorna non era d'accordo, però Badoglio era sostenuto dal generale Cappello e quindi attuarono questo avanzamento delle artiglierie che le resero inefficaci, tant'è che caddero anche in mano asburgica. Questo mise in crisi il sistema difensivo italiano, anche perché le altre artiglierie rimaste in mano italiana e pronte a sparare non potevano sparare finché non arrivava il tassativo ordine di Badoglio. Non ho citato a caso l'allungamento delle linee di comunicazione, stiamo parlando di telefoni da campo. Nel momento in cui i prussiani riuscirono a mettere mano alle artiglierie più avanzate, riuscirono anche a prendere possesso dei telefoni da campo e quindi di intercettare i comandi di Badoglio, che comunicava anche la sua posizione. I prussiani, avendo capito che senza l'ordine di Badoglio le artiglierie non avrebbero fatto fuoco, utilizzando le informazioni ottenute intercettando le comunicazioni, decisero di bombardare la postazione di Badoglio direttamente, tant'è che lui per gran parte della notte l'ha passata a fuggire da una postazione nuova all'altra, non riuscendo mai a dare ordine di fuoco. Oltre a tutto questo, bisogna anche tener conto della situazione psicologica dei soldati italiani, stremati dalla guerra, vessati dalle punizioni di Cadorna, in aggiunta il timore verso i soldati prussiani, che erano famosi per essere forti e capaci. Ma non solo questo, per alcuni i prussiani erano anche degli amici, perché molti soldati italiani, prima di essere chiamati alle armi, erano andati anche a lavorare in Prussia. E quindi per loro era come sparare contro un amico. È vero, l'avevano già fatto contro di loro in Trentino, però non erano presenze così massicce come a Caporetto. Qui si è sentito di più questo peso. E anche grazie a queste condizioni, se un certo Rommel riuscì a conquistare l'altura del Colovrat, giusto per citare una delle imprese giovanili di uno dei più famosi generali della Seconda Guerra Mondiale. Non ho citato a caso l'episodio del Colovrat. I soldati italiani che difendevano l'altura, i più, la maggior parte, preferirono arrendersi, buttare le armi e consegnarsi alle truppe prussiane. E quindi ovviamente dopo furono condotti nei campi di prigionia austriaci come tutti i soldati. D'altronde non c'erano esecuzioni sommarie dei soldati catturati, sia da parte dell'esercito asburgico e prussiano, sia dalla parte del Regio Esercito, dell'esercito italiano. Per molti potrebbe essere un gesto codardo, ma bisogna anche fare mente locale e mettersi nei panni di questi uomini. Fino a prova contraria, prima della guerra, potevano essere dei semplici operai, dei contadini o comunque elementi della piccola e media borghesia, e gente che magari era anche pacifica e non avvezza alla vita d'arme. Quindi bisogna anche cercare di comprendere. Ovvio, non è il massimo come gesto, però stiamo parlando di gente che effettivamente non ne poteva più, soprattutto per il trattamento che veniva inflitto dall'alto. Mentre sul fronte asburgico bisogna analizzare la situazione, perché come ho già detto l'undicesima battaglia fa da spartiacque. La richiesta d'aiuto alla Prussia è stata fondamentale. Se la Prussia non avesse inviato i suoi uomini, la situazione sarebbe precipitata. La battaglia di Caporetto è stata fondamentale, ovvio a livello strategico è naturale, lo sfondamento a Caporetto, la corsa lungo le valli del Natisone, il varcare il Tagliamento fino ad attestarsi al Piave, tantissimi chilometri presi all'Italia, cosa che non era avvenuta in tutto il conflitto, non solo sul fronte italiano ma anche sugli altri fronti. Questo successo rinsaldò lo spirito e le fratture interne dell'impero austro-ungarico. Tuttavia si trattava di una boccata d'ossigeno di breve durata, poiché pochi mesi più tardi, poco prima della battaglia del solstizio, la situazione si aggravò nuovamente e la tensione tornò alle stelle. Immagino già che vi siete posti la domanda: cosa sarebbe successo se l'Italia non avesse perso a Caporetto? Non buttatela via, lasciamola lì, in disparte che ci servirà dopo. Questo per farvi capire che il Regno d'Italia e l'Impero Asburgico erano come due pugili alle corde, stremati. Se nell'immediato il successo diede vantaggio agli austriaci, sul lungo periodo però alla fine fu determinante per gli italiani. Il cambio di governo da Boselli a Orlando, il cambio del capo di Stato Maggiore, destituito Cadorna, venne messo Diaz, che portò a una riforma dell'esercito. La sconfitta e il fatto che furono confluite delle truppe prussiane convinsero gli alleati dell'Italia a mandare delle truppe in aiuto sul fronte italiano. Ma ciò che avvenne dopo è un'altra storia, che magari tratteremo in futuro.
E con la narrazione di quest'ultimo evento si conclude la nostra trattazione storica circa le alternative di Cadorna. Dopo la disfatta di Caporetto, infatti, le strade dell'ex generale dell'Italia prenderanno due direzioni diametralmente opposte. Pertanto, abbiamo adempiuto la nostra promessa iniziale di raccontarvi le scelte di Cadorna attraverso la Prima Guerra Mondiale. Se volessimo continuare, non avremmo più nulla di cui parlarvi a tal riguardo. Però non preoccupatevi, perché non finisce qui. Abbiamo messo tanta carne al fuoco in queste due settimane, vi abbiamo raccontato come sono andate le cose, appunto la narrazione degli eventi, ma noi ci rivedremo, o meglio ci risentiremo, la settimana prossima per analizzare, criticare e fare un po' di fantasia razionale circa tutto quel che vi abbiamo detto in queste due settimane. Dunque per oggi è davvero tutto. Vi ringraziamo chiaramente come sempre per averci dedicato la vostra attenzione e vi invitiamo, qualora vi stia piacendo tutto ciò, a far salire sulla nostra magica Liburna anche i vostri amici. Noi siamo già in direzione della tappa successiva. Speriamo chiaramente di trovarvi. Alla prossima!